Leggerò io adesso due versetti da Isaia 55, 6-9. E poi se qualcuno si vuole preparare, dopo leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 9, i versetti dall'1 al 41, che è un po' più lungo. Adesso leggo Isaia 55, 6. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno, che avrà compassione di lui, e al nostro Dio, che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Amen. Poi se vuole qualcuno leggere Giovanni 9 dall'1 al 41. Vieni Mara. È già. Ecco. È tutto praticamente.
E mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù rispose: Né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene, in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse: Va, lavati nella piscina di Siloe, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: Non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: È lui, altri gli assomiglia. Ed egli diceva: Sono proprio io. Gli dissero dunque: Come ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose e disse: Un uomo chiamato Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va alla piscina di Siloe e lavati. E io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. E quelli gli dissero: Dov'è costui? Egli rispose: Non lo so. Allora essi condussero dei farisei con lui, che prima era stato cieco. Ora era sabato, quando Gesù fece del fango e gli aprì gli occhi, e anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: Come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco: E tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: È un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista. E chiesero loro: È questo vostro figlio che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori rispondendo loro dissero: Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: È adulto, chiedetelo lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli allora rispose e disse: Se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. E gli chiesero di nuovo: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Egli rispose loro: Io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Essi perciò l'ingiuriarono e dissero: Tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro: Ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. E costui non se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e gli dissero: Tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse: Credi tu nel Figlio di Dio? Egli rispose e disse: E chi è, Signore, perché io creda in lui? E Gesù gli disse: Tu l'hai visto, ed è proprio lui che ti sta parlando. Allora egli disse: Io credo, Signore, e l'adoro. Poi Gesù disse: Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Amen.
Amen.
Grazie. Allora, potete accomodarvi. Vedete, fratelli, questo è un brano meraviglioso che si è svolto tutto a Gerusalemme, questo racconto. E Gesù è venuto veramente come spartiacque per fare un giudizio. E forse lo capiremo più a fondo con l'aiuto del Signore oggi, col suo Santo Spirito. Tutto nato lì in Israele. In quel popolo così bistrattato, così perseguitato ancora oggi, l'odio che si riversa verso questa nazione, questo popolo, è pazzesco, è una cosa incomprensibile. È un odio talmente profondo, proprio radicato nell'animo umano, è una cosa viscerale. E quindi non puoi fare pace con chi ti vuole uccidere i figli, come passatempo, come scopo principale della loro vita. E a parte queste considerazioni, Gesù è nato, era ebreo, è nato in quel popolo. E quel popolo, seppur con tutti gli errori gravi che ha fatto, come tutti noi, nella storia, nella loro vita, ancora adesso fanno errori. Eppure hanno ricevuto le tavole da Mosè. Sono andato a rileggermi tutti i capitoli dell'Esodo e della misericordia che Dio ha avuto nei confronti del suo popolo, anche dopo il vitello d'oro. Però c'è scritto che il Signore non lascia il colpevole impunito. Il colpevole è colui che non va a Lui nella ricerca del perdono, colui che dice: Noi vediamo, perciò il nostro peccato rimane. Ebbene, questo popolo così odiato. Ho visto giovedì o venerdì sera una trasmissione diretta da Gerusalemme che faceva vedere tutto un popolo intero unito al muro del pianto, che facevano pentimento. Loro recitano delle preghiere che si chiamano Selicot e sono proprio in preparazione allo Rosh Hashanah, che è il capodanno ebraico che ci sarà verso il 20-23 di settembre, e poi allo Yom Kippur, che è il giorno dell'espiazione. E queste preghiere vengono recitate in questi giorni, il 5 e il 6 di settembre. Sono state recitate da un'intera popolazione, migliaia di persone al muro del pianto, divisi con ordine maschi e femmine. Nessun incidente è successo, nessun incidente è successo, nessuna calca. Tutti hanno urlato al Signore, che erano pentiti di quello che avevano sbagliato nella loro vita. Hanno urlato, le preghiere sono urlate, suonano lo shofar, che è un corno, e lo shofar serve per svegliare le coscienze, serve, questo nell'antichità, per suonare la carica che il Signore sta tornando. Svegliamoci anche noi, fratelli, svegliamoci. Hanno gridato al muro del pianto, e noi abbiamo avuto l'onore di andare anche a vederlo, il muro del pianto, a pregare lì. Ma non voglio dire che questo sostituisce Gesù, assolutamente. Noi non dobbiamo diventare ebrei, ma dobbiamo riconoscere che tutto nasce da lì. Ebbene, questo popolo unito, quale popolo? Pubblicamente sono andati avanti dalle 10 di sera fino all'1, alle 2 di notte, a pregare e a piangere al muro del pianto. Migliaia di persone, quale popolo, fratelli? Quale popolo ha questo zelo? Poi certo mi si dirà, hanno zelo ma non hanno conoscenza, e anche questo è vero. Però cerchiamo di prendere quello che è buono e di cercare di capire come mai succedono queste cose. Riflettere su questo e sulla nostra vita, se anche noi abbiamo uno zelo così. E se non ce l'abbiamo, come mai? Ci vergogniamo di pregare e chiedere perdono al Signore pubblicamente? Gli ebrei non lo fanno, non si vergognano. Dopo la confessione viene la gioia, perché il Signore ristabilisce la pace con te. E questo è il significato più profondo dell'ebraismo e del cristianesimo. Il canto che abbiamo sentito a te, c'è scritto io mi prostro. Cosa vuol dire prostrarsi? Vedete che da dove ha origine tutte queste parole, tutti questi sentimenti che possiamo provare nel nostro cuore. Ebbene, dopo questo preambolo che mi è venuto veramente dal cuore, passiamo al racconto di Gesù e la guarigione del nato cieco, di colui che era cieco fin dalla nascita. Ed è avvenuto in questo luogo a Gerusalemme, che è la piscina di Siloe. Noi siamo andati tanti anni fa a vedere, abbiamo passato anche il tunnel di Ezechia, e Daniela aveva paura perché era stretto, non è venuto, e siamo andati io, Renato e Ferruccio. E non fa paura, è stretto, sì, poi era molto alto. E comunque, la piscina di Siloe si trova nella città vecchia di Davide, che è un po' più sotto della città vecchia di adesso di Gerusalemme. La cittadella di Davide, la chiamiamo, dove Davide aveva fatto la sua fortezza e aveva costituito lì il suo regno dopo che ha scacciato i Gebusei. Per moltissimi anni i detrattori della Bibbia sostenevano che questo racconto fosse una cosa allegorica, non fosse collegata alla realtà, perché dicevano che la piscina di Siloe non esisteva, che avesse un significato che andava al di là di quello che era scritto. Quindi qua parla di una piscina, di una persona che si va e si lava, dei farisei che sono lì che discutono. Quindi i riferimenti che c'erano qui della realtà erano riferimenti solo allegorici, non avevano un contatto reale con la Gerusalemme dei giorni nostri. Ma il Signore, sappiamo, come abbiamo letto prima, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri non sono più alti dei vostri pensieri. E proprio per questo, per, diciamo, mettere a tacere questi detrattori della Bibbia, cosa è successo nella storia? Che piano piano questa piscina è stata scoperta. Il Signore per mille anni sono come un giorno per il Signore, un giorno come mille anni. E quindi il Signore lascia che il tempo manifesti la sua giustizia. E quindi anche la Scrittura ha trovato giustizia con queste scoperte che sono state fatte. E quindi anche gli storici e gli archeologi hanno dovuto constatare in modo concorde tutti quanti che quanto raccontato in questo brano di Gesù che guarisce il cieco è una cosa che è successa veramente, perché questa piscina è stata ritrovata e sono state ritrovate anche tante altre cose. Noi l'abbiamo vista questa piscina, che è un rettangolo di 17 metri per 5 metri e mezzo. È un bacino d'acqua profondo 6 metri, quindi molto profondo. Alimentato da un canale, il famoso tunnel di Ezechia, che porta acqua dalla sorgente di Gion, che se uno guarda la cartina di Gerusalemme, anche sul vocabolario biblico di René Pasch, c'è proprio la cartina vecchia della città vecchia della cittadella di Davide, c'è l'indicazione della sorgente di Gion e dov'è la piscina di Siloe. E da Gion c'è un tunnel lungo 550 metri più o meno che porta acqua alla piscina di Siloe, che era stato costruito dal re Ezechia durante l'assedio degli Assiri, attorno al 700-720 a.C. più o meno, perché era un'opera che serviva, perché essendo Gerusalemme in mezzo al deserto, serviva per portare acqua nella cittadella, e soprattutto se durante un assedio avessero avuto la possibilità di avere acqua, non sarebbero stati così facilmente sconfitti. Sapete che quando, adesso io non me ne intendo di guerra, però vedendo cosa succede quando ti assediano, se tu sei senza acqua, senza mangiare, sei più in difficoltà che uno che ha la possibilità di avere tutte le risorse a sua disposizione. Ebbene, hanno scoperto questa piscina, l'hanno scavata, l'hanno restaurata. Però nel 1880 un ragazzo si è infilato nel tunnel dal lato della piscina di Siloa, è andato è risalito questo tunnel e ha trovato un'iscrizione in ebraico, perfetto, un ebraico perfetto, risalente al 700-800 a.C., dove probabilmente erano gli operai che avevano scavato questo tunnel, si erano incontrati a metà strada e avevano riportato i dati e avevano scritto sulla roccia in ebraico. Quindi dimostra anche a chi dice che lì non c'era il regno di Israele, non c'era il re Davide, dimostra che lì c'era una civiltà molto sviluppata, con delle conoscenze di ingegneria idraulica veramente notevoli, che noi probabilmente, sì, i romani ce l'hanno avuti poi parecchi anni dopo, però vuol dire che questo era un regno molto sviluppato. Scavare nella roccia durissima col piccone un tunnel di questo genere ci va una capacità notevole, fratelli. E comunque questa scritta è conservata adesso in un museo a Istanbul. Poi ci sono delle copie al Louvre e al British Museum di questa scritta, per dimostrare che lì c'erano gli ebrei e avevano fatto quest'opera, di cui poi Gesù, guarda caso, fa proprio un miracolo, una guarigione proprio in questo luogo. Ma poi, solo per dire a coloro che non credono che i racconti biblici sono riferiscono a fatti reali, recentemente, adesso non so se 10, 15 o 20 anni fa, questo non me lo ricordo, durante gli scavi di una fognatura, vicino proprio alla piscina di Siloe, gli operai che lavoravano hanno trovato delle lastre di pietra grandissime. E questo è un documentario che ho visto di recente in inglese. Queste pietre grandissime erano disposte come fosse una strada e hanno scoperto, e questo dopo numerosi scavi, che questa era l'antica strada che portava dalla piscina di Siloe al Tempio di Gerusalemme. Perché? Perché gli ebrei si purificavano, perché loro avevano l'obbligo di fare i bagni rituali, si purificavano alla piscina e poi salivano, tutti i pellegrini poi salivano per questa strada al Tempio di Gerusalemme. E Gesù, guarda caso, arriva proprio lì, non dico guarda caso per far notare come Gesù proprio in quel luogo lì così importante per l'ebraismo dell'epoca fa un miracolo. La piscina di Siloe viene inoltre citata in Isaia 8:6, poiché questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe che scendono dolcemente. E poi in Neemia 3:15, Shallum riparò le porte della sorgente, riparò inoltre il muro della piscina di Siloe, quando Gerusalemme era stata distrutta ed erano ritornati gli esuli da Babilonia per ricostruirla. e dice la posizione della piscina presso il giardino del re, vicino ai gradini che scendono dalla città di Davide. È proprio la posizione in cui è stata trovata dopo gli scavi archeologici. Sono indicazioni molto precise, fratelli, molto precise, che non sono dovute al caso. Quindi un luogo molto importante per l'ebraismo, questo era, che ha un forte valore simbolico, anche il miracolo che Gesù fa. Proprio Gesù opera quindi in questo luogo e guarisce un uomo nato cieco, a cui nessuno probabilmente dava più speranza, perché era cieco fin dalla nascita. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Dicono i farisei, tutti quanti. I suoi discepoli, non i farisei, lo dicono. I suoi discepoli dicono, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Ma questo è accaduto affinché lui si manifesti le opere di Dio. E questa è la risposta di Gesù. Né lui né i suoi genitori hanno peccato. Ma questo è accaduto affinché attraverso l'uomo veda come Dio opera nell'uomo, attraverso le sue infermità, attraverso quello che è l'uomo. Il Signore ti prende come sei e opera. È solo così che l'uomo, gli altri uomini possono vedere le opere del Signore. Gesù, in quel momento, c'è scritto che prese del fango, che impastò con la sua saliva. E c'è scritto proprio che sputò per terra Gesù. E spalmò sugli occhi del cieco questo fango. Quindi questo che ha fatto Gesù, non voglio che sembri lo so che voi non lo pensate, che è un gesto magico, che ha fatto una pozione e poi l'ha guarito con questo gesto di magia. E Gesù cosa fa dopo? Gli dice, poi Gesù parla a quest'uomo dopo che gli ha messo il fango sugli occhi e gli dice, va, lavati nella piscina di Siloe. Fratelli, Dio ha già fatto tutto quello di cui abbiamo bisogno. Cos'altro ci dobbiamo aspettare per andare a lavarci anche noi nella piscina di Siloe? Non dico che tutti noi abbiano bisogno di lavarsi, ma sappiamo che facilmente il peccato ci avvolge, come ha anche ricordato la sorella Rosy. Non tutti devono andare a lavarsi a piscina di Siloe, ma chi deve andare lo sa. E questo forse è il momento che il Signore ci vuole dire di andare. Deve esserci, vedete, fratelli, nella vita di un credente, quel momento in cui ci si rende conto del proprio stato di miseria, di pochezza, di bassezza, anche dopo aver creduto. Perché magari quando uno ha creduto c'è l'entusiasmo, però si rimane ancora molto grossolani e il Signore ci vuole affinare. E arriva in quel momento in cui però bisogna veramente dimostrare di essere credenti. E allora il Signore ci manda delle prove. E le prove servono per farci crescere. Non è che ce le manda, perché il Signore non vuole che abbiamo il male. Permette che queste prove capitino nella nostra vita. Perché attraverso di esse vuole dimostrare la sua grandezza. Come dice qui, ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. E così anche nella nostra vita. Quindi deve esserci nella vita di ciascuno di noi un momento in cui ci si rende conto di tutto questo. Si ascolta la parola di Dio e ci si predispone per fare tutto ciò che il Signore ci chiede. E quello che il Signore ci chiede, fratelli, è veramente poco. È veramente poco rispetto a tutto quello che lui ha fatto, di andare a lavarsi, poi lui farà tutto il resto. Dio vuole infatti che siamo partecipi, perché vuole che le cose le facciamo insieme a lui, e questo mantenersi fedele, avere fiducia, perché vuole instaurare un rapporto con la sua creatura, è per questo che ci chiama figli. Gesù, infatti, ha già fatto tutto, l'ho detto prima, ha già anche acquistato la libertà, tanto agognata magari da ciascuno di noi, ha già pagato per i nostri peccati Quello che occorre fare è scendere giù dal nostro piedistallo, fatto di tante certezze che non servono niente. Il lavoro, certo, se uno ha un lavoro stabile, è una benedizione che il Signore ti accorda. Però non sono queste le... Sì, sono anche queste le benedizioni. Ma la benedizione vera è comprendere che dobbiamo smetterla di fare tutto come vogliamo noi. Quello che vogliamo noi molte volte non c'entra niente con la volontà del Signore, non c'entra assolutamente nulla. Dobbiamo quindi scendere dal nostro piedistallo e lasciare che il Signore compia in noi le sue opere. Cosa impedisce infatti, fratelli, a Dio di fare cosa vuole con quello che ha a disposizione? In questo caso un cieco nato, una persona che faceva l'elemosina continuamente, giorno dopo giorno, sulla strada che portava al tempio, uno a cui nessuno dava una lira, soprattutto i farisei, perché poi dopo ne parlano assieme e abbiamo letto cosa gli dicono. Va, lo cacciano addirittura via. Vattene, tu sei nato tutto quanto nel peccato, cosa vuoi insegnare a noi? Gli dicono. E questo succede anche ai credenti, che lasciano che il Signore lavori nel proprio cuore. Arriverà il momento in cui i veri ipocriti, i farisei nella nostra vita, ci daranno contro, perché dimostriamo con la nostra vita che tutto quello che loro credono e fanno è sbagliato agli occhi del Signore. Cosa aveva a disposizione il Signore? Un uomo cieco, sin dalla nascita, della terra e la sua saliva, però, che era santa. Il Signore non vuole che ci sforziamo ad essere migliori. Ci penserà Lui a renderci migliori. Il Signore vuole che crediamo in Lui, ci arrendiamo, andiamo a Lui e diciamo: Signore, fai tu perché io non ne sono capace. Io mi rendo conto di essere incapace, non ho forza, non ce la faccio, Signore. Prenditi tu cura della mia vita. Ma dopo che facciamo questo passo, il Signore ci chiede di andare a lavarci alla piscina di Siloe. E questo è quello che dobbiamo fare, la santificazione. Perché il Signore ci prende così come siamo, fratelli. Non dobbiamo sforzarci di piacergli, di far vedere il lato migliore di noi, il nostro carattere, la nostra volontà. Il Signore ci conosce fin troppo bene e sa di che pasta siamo. Sa di che pasta siamo, perché se lo chiamiamo Signore Padre, vuol dire che il padre conosce i suoi figli, figurati se un padre non conosce i suoi figli. Sa di che pasta siamo, sa di cosa abbiamo bisogno. Quindi non pretende nulla di più, ma pretende la fiducia, cioè pretende. Si compiace in noi se abbiamo fiducia in lui. Gesù dice ancora: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. E poi, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Fratelli, dobbiamo credere ora, fare questi passi ora, mentre siamo ancora in salute, nel momento in cui tutte le nostre facoltà sono ancora integre, e non arrivare a quel momento in cui nulla ci darà più soddisfazione. Io vedo tante persone anziane che non hanno più voglia di nulla, di nulla. E arrivare a credere in un momento così è una cosa tristissima, perché perdi tutte le benedizioni che il Signore ti ha in serbo per te. Certo, uno anche può credere anche quando ha 80-90 anni. Non dico che il Signore non può avere dei figli anche da persone di 80-90 anni che credono e si arrendono a lui. Certo che può essere così, però molte volte le persone in là con gli anni non hanno più voglia di niente, non hanno neanche più voglia di vivere a volte. Egli è la luce del mondo mentre è nel mondo, poiché il mondo giace nelle tenebre, fratelli, è il mondo che ha bisogno della luce del Signore. Perché per via del peccato è stato rovinato tutto. Non per via della creazione, perché la creazione del Signore è stata perfetta. Lo stesso Signore dice, e fu luce, e il Signore vide che questo era buono. Vuol dire che era tutto perfetto. Però si è insinuato questo tarlo, questo verme malvagio, che è il peccato, e che ha rovinato tutto quanto, ha rovinato l'essere umano e la creazione. La luce, fratelli, non serve nel cielo, perché c'è già la presenza del Signore che è assiso alla de a destra di Dio. E chi è in cielo non ha più bisogno della luce perché vive col Signore. C'è scritto che sono preziosi agli occhi del Signore la morte dei Suoi santi. Quindi chi muore in questa condizione va in cielo ed è alla presenza del Signore. E lì non c'è bisogno della luce perché si vedrà tutto completamente. Qui che non vediamo completamente. È qui che abbiamo bisogno della luce, ora, in questi giorni. Oggi abbiamo bisogno della luce del Signore. Quindi il Signore, fratelli, può fare veramente luce nella nostra vita. Aprirci gli occhi affinché lo vediamo e lo ringraziamo. Vedete, fratelli, un cuore ingrato non è un atteggiamento bello per un credente. Anzi, questa persona difficilmente sarà credente perché continua a essere superbo. Chi ha creduto in Gesù ed ha capito cosa Gesù ha fatto per la nostra vita e si ricorda di quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, di come eravamo agli inizi della fede e ha presente le grandi cose che il Signore ha fatto nelle nostre vite, non solo gioisce di questo, ma cerca ancora di più questo Signore, perché vuole conoscerlo, vuole avvicinarsi a Lui per ringraziarlo. Quale Dio è così meraviglioso, che si occupa così a fondo e così con tanta cura dei Suoi figli? Quale Dio, fratelli? Guardate la tenerezza con cui Gesù segue questo uomo nato cieco sin dalla nascita. Aspetta che venga cacciato fuori dai farisei e poi gli va a parlare. Quindi bisogna avere in cuore questo desiderio di cercare il Signore per poterlo ringraziare. Se no siamo dei credenti tristi. Siamo dei credenti tristi perché ci dimentichiamo le cose che l'Eterno ha fatto e la nostra vita di credenti si risolve in un canto, in una celebrazione domenicale, in religiosità, proprio quella che Gesù è venuto a scardinare, come l'ha dimostrato ampiamente e con tutti gli onori in questo brano che abbiamo letto, che è un trionfo della grandezza del Signore. È un trionfo questo brano. Isaia dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Altro brano meraviglioso. L'uomo, questo è un altro brano molto bellissimo, scusatemi il pasticcio di parole, ma un brano bellissimo, meraviglioso, perché l'uomo non può conoscere cosa ha in serbo Dio per ciascuno di noi, ma può piano piano scoprirlo mentre vive, mentre vive. Merita veramente la pena di sperare nel Signore, fratelli, e non precipitarsi a fare sempre cose insensate, dettate dal nostro istinto e dai nostri sensi, cose scorrette che non piacciono a Dio e che portano solo dolore e amarezza nel nostro cuore, perché abbiamo traduto la fiducia del Signore, anche quando ci muoviamo per carnalità. Tradiamo la fiducia nel Signore perché non ci muoviamo per fede. La Scrittura dice anche che tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Quindi riflettiamo bene quando diciamo: eh sì, non ho fatto la volontà del Signore. Ma perché non hai fatto la volontà del Signore? Forse bisognerebbe fare veramente come fanno gli ebrei, andare al muro del pianto e prima di salire al Tempio piangere su quello che abbiamo fatto, sul nostro stato e chiedere perdono al Signore. Perché il Signore vuole che impariamo, fratelli, ad avere fiducia in Lui. Vuole che impariamo, è una cosa che si impara, non è che ci viene data sin dalla nascita. Si impara ad avere fiducia nel Signore, conoscendolo. Si impara a riposarsi anche in Lui. perché in molte parti della scrittura Gesù dice, è il brano più famoso, io vi do la pace, non ve la do come il mondo dà. Perché vedete, fratelli, questa è una cosa che è già stata detta tante volte, la pace non è l'assenza di guerra, ma è la presenza del Signore nella propria vita. Quindi imparare a avere fiducia in Lui vuol dire sperare in Lui, anche quando le circostanze non sembrano così rosee come crediamo, quando iniziamo a avere dei mali fisici, perché egli non è influenzato dai nostri dolori e dal nostro stato d'animo o dal tempo. Non dipende il Signore né dal tempo né dallo spazio, perché lo chiamano l'Eterno gli ebrei. Anche nella nostra Bibbia, nella Nuova Diodati, la parola Signore è molte volte tradotta come Eterno. Il Signore non è limitato da queste dimensioni, spazio e tempo. E sperare in Lui significa anche aspettarlo con fiducia, che ci risponda, che si manifesti nella nostra vita. Noi non dobbiamo essere dei bambini capricciosi che appena abbiamo un bubu vogliamo che il Signore ce lo risolva. Sì, molte volte il Signore c'è scritto, l'ho letto in un salmo che in questa settimana, io non ho ancora detto quello di cui ho bisogno che il Signore mi ha già esaudito. Ma questa è la gioia del credente vero, maturo, sincero, perché conosce quali sono le vie del Signore e sa cosa chiedere. Sa cosa chiedere, conforme alla volontà del Signore. Il Signore gli apre tutte le porte, gli stende un tappeto d'oro su cui lui può andare su avanti tranquillo. Significa sperare in Lui, aspettarlo con fiducia, ferma, bisogna essere fermi nella speranza, nonostante tutto, nonostante noi stessi, fratelli. E quando Lui arriva, quando il Signore ci risponde, allora tutto diventa chiaro, è così luminoso, la nostra vita prende veramente una piega completamente diversa. Diventa tutto così perfetto, la luce è così bella che qualsiasi bubo che abbiamo non serve, non è più nulla a confronto, perché siamo talmente riempiti dalla bellezza del Signore e della Sua presenza che ci scordiamo tutto, tutto passa in secondo piano. Perché veramente il Signore ci basta, è sufficiente il Signore, ci basta per tutto, il Suo sacrificio è veramente degno, è veramente sufficiente, è veramente necessario. Oh, che intelligenza ha avuto l'Eterno mandandoci suo figlio Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati, ma il terzo giorno è risuscitato perché la morte non ha potere su di lui. Lui ha sconfitto, ha sbeffeggiato il diavolo. Vedete come il Signore ha già compiuto tutto. Siamo noi che dobbiamo impossessarci delle sue vittorie, farle nostre, andando a lui, andando a lui. Le sue vie sono il cammino che possiamo fare con Lui, fratelli. Il cammino nuovo, la nuova vita, questo nuovo cammino che facciamo come credenti. Per tornare un attimo ancora al brano del Vangelo di Giovanni, c'è poi un dibattito molto, molto bello che si potrebbe anche approfondire in un secondo momento. C'è il cieco che dice che Gesù è un profeta. E qui però è un profeta, non ha detto che Gesù è Dio. E poi c'è il dibattito con i farisei che gli dicono più volte come ha fatto a diventare, e sono pronti subito a accusarlo perché dicono costui non è da Dio perché opera, ha fatto una guarigione in giorno di sabato. E c'è tutta questa diatriba, molto i genitori del cieco hanno paura perché era stato stabilito che chi credeva in Gesù sarebbe stato come Cristo, cioè come Messia, in qualità di Messia, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. E gli dicono addirittura al cieco, i farisei, da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Cosa vuol dire? Riconosci che Gesù ha peccato perché non ha rispettato il sabato. Per loro dare gloria a Dio risultava in quello. E lui invece gli dice candidamente, io non so se quest'uomo è un peccatore, ma so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo. E io anch'io posso dire così. Io so che prima non credevo in Dio. Avevo una vita completamente sbandata. fatta solo di sensualità, di peccati, di carnalità, ma non solo quanto riguardano le cose da giovani, da trentenne, che si dà la pazza gioia, non solo quello, la carnalità non è solo la sensualità, fratelli. Tantissime cose, come ragioni, come pensi, come ti muovi nel mondo, le decisioni che prendi. Ebbene, adesso però io non voglio più quella vita lì, mi fa schifo, la detesto. Io voglio vivere in comunione col Signore. Nonostante magari ho ancora parecchie difficoltà, ma voglio andare al Signore, a prostrarmi, come dice il canto che abbiamo letto, a chiedere aiuto al Signore, e Lui interviene nella mia vita perché io lo vedo che interviene. Anche ieri, venerdì sera, sono andato a casa, avevo una tosse e un raffreddore fortissimo, quasi che mi è venuta la bronchite. E ieri mi sono alzato con Daniela, ho fatto colazione e poi mi sono buttato a letto. E dentro di me una volta magari mi sarei preoccupato, perché magari non avevo il tempo, perché non stavo bene, ho preso tante di quelle aspirine e tè caldi col miele però non mi sono lasciato andare allo sconforto, ho fatto le mie cose, finché alle 4 mi sono svegliato. Il Signore comunque sa chi ha di fronte, sa chi sono io, le mie difficoltà, e se sono sincero in quello che faccio per Lui, allora siamo sicuri che Lui interviene. Interviene e ci soccorre proprio nel momento in cui abbiamo bisogno, proprio nel momento in cui sappiamo di non farcela da soli. È lì che interviene, perché c'è scritto: la mia grandezza si dimostra nella vostra debolezza. Amen. Vedete, fratelli, com'è misericordioso il Signore, ma di una misericordia che non è umana. Non è solo il perdono perché ho fatto una marachella, ho mangiato 3 gelati e mi danno scapaccione, papà, e dice, vabbè, la prossima volta non farlo più. La misericordia del Signore, vedete, fratelli, è un misto di amore e di intelligenza per il futuro, di lungimiranza, perché la misericordia del Signore veramente mi inchioda, mi inchioda. È come se fossi ingabbiato e non riesco più a dire, beh, non porti più nessuna giustificazione. Perché non puoi portarla. Che cosa vuoi dire di fronte a tutto quello che il Signore ha fatto? Cosa si vuole dire? E quella sua misericordia mi inchioda. E c'è anche scritto nella Scrittura, perché la bontà di Dio, la sua misericordia, ci spinge al ravvedimento. È quello che ci porta. Quindi se vogliamo trasmettere qualcosa ai nostri giovani, che forse non sono più tanto giovani, ma forse dobbiamo prima ancora impararlo noi molto bene, è che ci sono i valori del mondo che sono completamente sbagliati. E noi però dobbiamo sostituirli con qualcosa. Questi valori non possiamo dire, bisogna andare a leggere la Bibbia, andare al culto, andare agli studi. Non lo capiranno mai i giovani. Finché non veramente fai toccare con mano l'amore del Signore. E dire, guarda, tuo papà era un disgraziato, tua mamma era una disgraziata. Dal punto di vista spirituale, intendiamoci, non è un giudizio con nessuno, è sempre come metro perfetto che la parola del Signore. Eppure il Signore ha avuto pietà di questo disgraziato e di questa disgraziata. È venuto proprio a cercare chi non era per farlo diventare qualcuno, farlo diventare un credente. È questo che ci riempie il cuore di gioia e di riconoscenza. E i giovani devono vedere questo. Non devono vedere il legalismo, non devono vedere, devono vedere l'amore che noi abbiamo per questa parola. Se non dimostriamo amore per questa parola, per questi insegnamenti del Signore, difficilmente verranno attirati dal Signore. Ebbene, il cieco ha detto: costui è profeta. Poi c'è tutto questo dibattito, che sia un peccatore non lo so, è quasi finito, eh. Ma una cosa che so, prima ero cieco, ora ci vedo. E poi il cieco che ormai non era più cieco, ma possiamo anche riflettere che il cieco, finché non ha aperto gli occhi, non l'aveva mai visto Gesù, non l'aveva mica conosciuto prima, aveva solo sentito parlare. E vi fa una bella osservazione. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. È qui che si arrabbiano veramente i farisei e lo cacciano via. E dicono, tu vuoi insegnare a noi chi è Dio? Vuoi insegnare a noi chi è Dio? Chi è che ti dà questa autorità? E Gesù è arrivato puntualmente, dopo che lui è stato cacciato fuori, e gli dice, credi tu nel figlio di Dio? E lui rispose, e chi è il Signore, perché io credo in Lui? E Gesù gli dice, tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora gli disse, io credo, Signore, e l'adorò. Ecco il passaggio, dal fatto di essere stato guarito al fatto di credere. Prima lo considerava un profeta, adesso l'ha considerato quale egli è veramente, figlio di Dio, l'unto, il Messia, Dio che si è fatto uomo. E ha detto, io credo, Signore, e cosa fa? L'adora. E il Signore cerca tali adoratori che lo adorano in spirito e verità. Vedete, perché anche nel mondo, fratelli, se vogliamo ancora fare questa osservazione, Gesù viene considerato come una brava persona, un insegnante che ha dato un bel esempio che bisogna seguire. Ma quando si inizia a parlare della divinità di Dio, ai 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 ai, e qui le persone che si girano dall'altra parte. Perché un conto se un profeta è un essere umano, bravo, che ha dato l'esempio, come tutti i miti di questo mondo, e continua a essere un mito. Ma chi crede sa che il Signore non è un mito, è reale. È Dio fatto uomo. In 1 Giovanni c'è scritto che quando è che riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore? Quando ciascuno riconosce che Gesù è venuto nella carne, che si è incarnato come figlio di Dio. Allora lì si riconosce lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Vedete quante cose il Signore ci vuole dire? E l'adorò. Questo cieco che prima l'aveva chiamato profeta l'ha adorato, l'ha riconosciuto quale Dio. Non si va a Dio, fratelli, se non per una strada sola. E Gesù qua lo dimostra, che è Lui stesso. Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In questo brano Gesù lo dimostra molto bene. Si lavavano nella piscina di Siloe, percorrevano la strada i pellegrini per arrivare al monte, al Tempio di Gerusalemme, dopo essere purificati. E Gesù dice che per andare al Signore bisogna passare da Lui, c'è quest'unica via. Capite l'ira che avevano i farisei? Perché dicevano, Dio ha parlato a Mosè e noi, sì, ha parlato a Mosè tanto tempo prima. E loro si rifacevano di questa formalità, di questa rigidità formale per avere probabilmente un tornaconto terreno, una certa rispettabilità. Invece Gesù è veramente venuto a scardinare tutto questo. E ha detto, io ti posso purificare, ti posso guarire. I farisei infatti gli dicono, ma anche noi siamo ciechi, alcuni solo. E Gesù dice, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, non vediamo, perciò il vostro peccato rimane. E questo è il giudizio che fa il Signore. C'è scritto che il Signore ha mandato Gesù per salvare il mondo. Per salvare il mondo. Ma chi lo rifiuta ha già il giudizio di Dio sulla sua testa. E vedete, e questa è la giustizia di Dio. L'amore da una parte, perfetto, in suo figlio Gesù che aspetta, misericordioso e paziente, tutto quello che vuoi. E dall'altra parte c'è il giudizio. Chi non accetta il figlio di Dio è già giudicato. E questo è quanto, fratelli. Vi ringraziamo il Signore per la sua parola, e perché siamo ancora in vita, che possiamo leggerla, siamo ancora in forze per poterci ravvedere. E nient'altro da dire. Se non che possiamo pregare e chiedere che il Signore ci aiuti nelle nostre difficoltà e ci aiuti anche oggi pomeriggio nella testimonianza. Amen.